Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Il caporale dell'esercito britannico Katrina Hodge, soprannominata dai suoi commilitoni Combat Barbie, è diventata la nuova Miss Inghilterra. Ieri si è registrata come rappresentante ufficiale dell'Inghilterra a Miss Mondo e martedì volerà in Sudafrica per partecipare al concorso. Non viene specificato se prenderà un volo di linea o un bombardiere. Ma così, giusto per cominciare in allegrezza questa settimana che si preannuncia un po' uggiosa. Intanto nella stessa pagina leggiamo: Afghanistan, arrivano i rinforzi USA, siamo su Repubblica, 30.000 soldati in partenza, il presidente firmerà prima del viaggio in Asia. Presidente che occupa tutte le prime pagine dei quotidiani, con maggiore o minore spazio, sicuramente con molto spazio per Repubblica, per questo sì storico sulla sanità. Ma intanto firma anche per intensificare la guerra in Afghanistan, altri 30.000 soldati. E per passare alle questioni di guerra psicologica più che di guerra sul campo, questa psicosi da influenza sta arrivando esattamente dove tutti sapevamo ormai da molti mesi che sarebbe arrivata. E quindi, per esempio, la stampa titola «Psicosi da influenza» e «Pronto soccorsi intasati». La psicosi intasa gli ospedali, i medici, due punti, in troppi al pronto soccorso, così rischiamo di trascurare i malati più gravi. Per cui, ecco, siamo arrivati alle vere vittime di questa influenza, cioè tutte quelle persone che non potranno ricevere cure, perché troveranno cure non dall'influenza, ma da cose più serie, da cose davvero gravi, qualche incidente per esempio, ma anche malattie vere, e non potranno avere un'immediata assistenza perché troveranno il pronto soccorso intasato di polli d'allevamento che hanno beccato la psicosi. Qualcuno, pare che siano tanti a beccarsela questa psicosi da influenza. Per carità, c'è qualcuno che ha dei motivi anche influenzali per andare in ospedale, ma pare che sia uno su 100.000 che davvero avrebbe bisogno. E adesso, dopo averne dette di ogni sorta, tutto il contrario di tutto, adesso partono con gli appelli a non recarsi in ospedale per non intasarli. Troppo tardi. A questo proposito, anche qui ero sulla stampa, ma anche Repubblica dedica molto spazio alla questione meno vittime rispetto a un anno fa. Ecco, qui siamo proprio dalla tragicommedia alla farsa, la presa in giro totale, cioè questa influenza fa meno vittime delle influenze stagionali, però ormai è diventata un'influenza televisiva, per cui tutti hanno paura di questa e non di quell'altra. Poi chissà se qualcuno riuscirà a fare i conti a fine anno, non a fine anno, ma a fine così stagione, cioè verso l'estate, se ha fatto più vittime la AH1N1 o quell'altra che ancora neanche le han dato un nome, perché poverina non ha trovato molto spazio sui telegiornali. Fazio rassicura, questo non sa più come fare a rassicurare, più leggera della stagionale, ma ormai dovremmo averlo capito. Però, nonostante ciò, è più forte la psicosi. Il nuovo virus per ora provoca malattie più blande. Quel per ora è come dire, ci speriamo ancora che faccia un massacro, però pare proprio che non lo farà. Però va fermato per evitare che diventi violento. Che terminologia è questa? Cioè un virus diventa violento, che fa? Si incazza, si mette i guantoni, picchia, aggredisce. Ecco, forse aggressivo sarebbe già un po' più di ambiente medico, ma violento mi sembra. Può essere virulento un virus. Comunque leggo da Repubblica, certo il virus H1N1 si diffonde di più, ma i dati della mortalità sono molto inferiori a quelli delle influenze degli anni scorsi. A parlare è Giovanni Rezza, capo delle malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, uno che dovrebbe intendersene, insomma. La stagionale l'anno scorso ha ucciso circa 8.000 persone in Italia, cioè 0,2 ogni 100 malati. La pandemica, ma la chiamano così, per ora è ferma a 0,0054. Cioè ci vogliono tre zeri prima di arrivare a un numero. Però non disperano, insomma, i seminatori di panico sul fatto che potrebbe anche peggiorare. Il picco di diffusione dell'H1N1 è previsto a dicembre, quando di solito inizia la stagionale. Le case farmaceutiche hanno potuto lavorare meno a lungo sul vaccino. Di solito iniziano a febbraio per l'inverno successivo, dice sempre Rezza, ma il nuovo ceppo virale è stato consegnato all'industria a maggio-giugno. Ecco, sta qui il problema, cioè il vaccino, non l'influenza in sé. L'hanno fatto in fretta e furia. Ora, è una questione molto seria questa del vaccino. Esiste nel mondo un governante che si sia vaccinato contro questa influenza? No, la cosa buffa è che dal Corriere della Sera, prima pagina, leggo: Silvio non si vaccina. Il suo medico personale dice: e perché mai dovrebbe farlo? Già, però i polli d'allevamento sì, lo devono fare. Brunetta dice: sì sì, io mi sono vaccinato, ma ovviamente con quello tradizionale, e neanche Brunetta ci pensa minimamente a vaccinarsi per l'influenza A H1N1. Insomma, nessuno si fida, tantomeno i medici, di questo vaccino. Però se veramente volete non più che informarvi, terrorizzarvi a riguardo di questo vaccino, non avete che da fare una breve ricerca su YouTube, dove si stanno moltiplicando a ritmo vertiginoso gli appelli di personaggi e personalità che ne sanno abbastanza, e gli appelli sono: non vaccinatevi assolutamente, perché questo vaccino creerà con il trascorrere degli anni un numero spaventoso di persone colpite da disturbi neurologici. Per esempio, a dire questo è una certa dottoressa Rauni Kilde. Chi è costei? Beh, è l'ex ministro della sanità della Finlandia. Se è stata ministro della sanità e nessuno l'ha cacciata via per indegnità perché non sapeva fare il suo mestiere ed è dottoressa, insomma qualcosina ne saprà. Beh, se andate a cercarvi, non so bene se basta digitare Rauni Kilde con la K su YouTube, però insomma c'è tutto un settore che ormai sta diventando molto affollato sulla questione vaccini anti-influenzali. Lei parla in inglese in questa intervista, potete trovarla con i sottotitoli in spagnolo se la cosa vi è più facile, e comunque dice cose veramente agghiaccianti rispetto a questo vaccino. E ci ricordano poi questi tanti interventi su YouTube che questo ceppo, questa influenza, detta anche suina impropriamente, ha iniziato a diffondersi nel 1976 negli Stati Uniti. E allora si partì con un vaccino. Nel giro di pochi mesi ci furono 4.000 casi di sindrome Guillain-Barré, che da dei danni neurologici gravissimi portano alla tetraplegia. E molte di queste persone sono morte, altre che sono sopravvissute sono paralizzate, vengono intervistate e trovate anche le loro interviste. Insomma, lì non è che si può dire che sono tutte bufale e falsità. Queste persone si erano vaccinate e sono ridotte così. Comunque, passiamo a qualcosa di più allegro. No, assolutamente no per ora, ma magari verso il finale. Tornerei sull'omicidio di Stefano Cucchi, che il Corriere della Sera, con così la sua ben nota moderazione, titola: la cartella clinica è sospetta, dubbi su aggiunte scritte a mano, perizia sulla firma del paziente, sotto esame due frasi nel diario medico del ragazzo, oggi interrogati i detenuti che erano con lui. Di che si tratta? Beh, la principale giustificazione, cioè non abbiamo potuto avvertire i familiari perché lui non voleva, è ormai caduta. È molto più esplicita sulla questione l'Unità, che senza tanti giri di parole, eccola qui, titola, mo ci arriviamo, sulla morte di Cucchi pesa il falso del prestampato, per cui l'Unità parla direttamente di falso. L'avvocato dei familiari conferma: il modulo originale acquisito dai PM non è lo stesso. Sul documento il ragazzo avrebbe negato ai medici di avvisare i parenti sulle sue condizioni. Il modulo con cui Stefano Cucchi vietava ai medici di informare i familiari del suo stato di salute sarebbe falso, lo dice sostanzialmente l'avvocato dei genitori. Il documento acquisito dai PM non ha alcun no, quindi non aveva messo una barra sul no. E a questo proposito, però, vorrei ricordare un caso che non solo è stato dimenticato, ma è stato ignorato totalmente dalla stampa. Avvenuto pochi mesi fa, era luglio, ed è uno dei tanti casi in questo paese che Rodotà comincia a definire senza stato di diritto. Persone arrestate o addirittura semplicemente sottoposte a un TSA, un trattamento sanitario obbligatorio, che poi muoiono perché li legano a un letto, li lasciano lì e in qualche maniera o muoiono di consunzione, ma insomma nel giro di pochi giorni se non si beve si muore disidratati, oppure muoiono soffocati, come è stato il caso di Francesco Mastro Giovanni. Per trovare notizie su di lui tocca andare su un settimanale che si chiama Humanita Nova, che è stato fondato nel 1920, ai tempi in cui gli anarchici erano tanti in Italia, questo era un quotidiano, comunque è ancora vivo. Humanità Nova esce e ci ricorda il cosiddetto caso Mastro Giovanni, una morte che viene da lontano. Bisognerebbe ricordare chi era Mastro Giovanni. Vi leggo alcuni passi, ricapitoliamo brevemente i fatti. Partendo da chi era Francesco, dobbiamo tornare al 1970, quando cinque anarchici calabresi sono in viaggio verso Roma per consegnare alla redazione di Humanità Nova i materiali di un'inchiesta che essi avevano condotto sulle stragi di Stato. Non arriveranno mai, e con loro non arriveranno i materiali che portavano con sé. Moriranno tutti in uno strano incidente stradale, schiantati contro un autotreno guidato da un salernitano noto per le sue tendenze fasciste, tra Anagni e Ferentino, all'altezza, guarda caso, della residenza di Junio Valerio Borghese, che pochi mesi dopo ci sarebbe stato il famoso tentativo di golpe legato al suo nome. I materiali, insieme alle agende dei giovani anarchici, scompariranno misteriosamente, apparentemente volatilizzati nell'incidente. Data la provenienza dell'autista, che qualcuno sostiene fosse alle dipendenze di Borghese, e la stranezza della dinamica dell'incidente, alcuni anarchici salernitani, in primo luogo Giovanni Marini, si fanno carico di indagare sull'ambiente salernitano neofascista. Il 7 luglio del 72 Marini ha appuntamento con Francesco Mastro Giovanni e Gennaro Scariati per andare insieme a uno spettacolo. Lungo la strada trovano ad aspettarli un gruppo di neofascisti. Francesco cerca di evitare lo scontro andando a parlare con gli aggressori e per tutta risposta riceve una coltellata. Marini interviene in sua difesa e, insomma, in questa colluttazione finisce che uno degli aggressori muore accoltellato, anche lui, il giovane Carlo Falvella, legato strettamente alle famiglie della cosiddetta borghesia nera salernitana. I tre passano un lungo periodo di detenzione, dopo il quale Marini si troverà condannato a una pena di 12 anni per omicidio preterintenzionale, mentre Mastro Giovanni e Scariati sono assolti. Negli anni successivi Mastro Giovanni si allontana dalla politica attiva e, anche per andar via dal suo paese natio nel Cilento, dove i neofascisti lo minacciano a ripetizione, inizia a lavorare come maestro elementare in varie scuole del nord Italia. Dopo molti anni però ritorna a vivere e a lavorare nelle zone d'origine, pensando che il tempo abbia ormai stemperato i furori di vendetta, ma forse si sbagliava. Nonostante tutto, e la stessa soluzione che lo dichiara vittima e non aggressore, la fama di anarchico pericoloso lo segue. D'altronde, anche quando si era recato a lavorare al nord, la locale stazione dei carabinieri era stata allertata dai colleghi salernitani per tenere d'occhio questa persona pericolosa. La tragica esperienza lo ha segnato nell'animo e lo ha portato a sviluppare una serie di sintomi nevrotici, in primo luogo un apparentemente irrazionale timore delle forze dell'ordine in generale. Insomma, Mastro Giovanni aveva probabilmente dei disturbi, ma non certo gravi, insomma aveva sviluppato questa psicosi per le divise. Non si sa bene cosa sia successo in quella notte di luglio, per cui un sindaco ha deciso, mentre lui era al mare con familiari, di fargli un trattamento sanitario obbligatorio. L'accusa pare fosse di aver danneggiato un'auto o di aver guidato contro mano, ma insomma. Vabbè, fatto sta che arrivano sulla spiaggia numerose forze dell'ordine, carabinieri, eccetera, lo circondano, lui tenta di resistere, di opporre una resistenza passiva. E così, quando lo portano in ospedale in un reparto psichiatrico, viene legato a un letto di contenzione e da lì, quattro giorni dopo, lo troveranno morto, soffocato, enfisema polmonare ufficialmente. Così va in questo paese dove non c'è neanche l'habeas corpus, cioè dove il cittadino che è nelle mani dello Stato praticamente non ha alcun diritto di sopravvivenza, quanto sembra. E poi casi come questo sono totalmente dimenticati. Passando agli esteri, ben poco spazio sui quotidiani di stamattina ottiene il Salvador, che è stato flagellato da un uragano che ha fatto oltre 120 morti, ma sono molti dispersi, per cui il bilancio è tutt'altro che definitivo. Insomma, nel Salvador, dove ora governano gli ex guerriglieri del Frente Farabundo Martí, che convertitisi alla politica pacifica, insomma, hanno guadagnato la fiducia della maggioranza degli abitanti del Salvador che li hanno eletti al proprio governo. Insomma, nel confinante Honduras, le elezioni non servono a niente. In questi giorni i telegiornali nostrani si sono, ma come quelli credo del resto del mondo, si sono premurati di dirci che la crisi in Salvador era risolta. La Jornada di Città del Messico si chiede: ma com'è stato possibile emanare una bufala planetaria come questa? Non è assolutamente vero. Scrive la Jornada, il mondo non sa cosa succede in Honduras. Cioè, questo accordo presunto strombazzato dal Dipartimento di Stato, statunitense ovviamente, che si è premurato anche a dire che così verranno riconosciute le elezioni del 29 novembre prossimo, questo accordo non c'è. Zelaya, il legittimo presidente, continua ad essere rifugiato dentro l'ambasciata del Brasile, ha detto di non essere assolutamente disposto a legittimare una frode come sarà la finta elezione del 29 novembre, in cui praticamente sarà un po' come in Afghanistan. Infatti Zelaya dice: non voglio per il mio paese elezioni tipo Afghanistan, cioè praticamente senza un'opposizione. In questo caso l'opposizione poi sarebbe la maggioranza che aveva votato per Zelaya. Quindi non c'è nulla di risolto. Ci hanno raccontato una palla ai telegiornali, ma forse la prima, non sarà certo l'ultima, e fossero poi rare. E quindi c'è questa cosa grottesca, cioè mancano pochi giorni a queste elezioni farsa, e quindi da lì in avanti poi Zelaya non sarà neanche più un presidente deposto da un golpe, non sarà più nulla, perché il mondo riconoscerà un candidato unico in pratica, e gli Stati Uniti lo riconosceranno, appunto. Così vanno le cose. Una buona notizia ci viene dall'Argentina, dove hanno trovato il 98esimo ragazzo, oggi ormai è uomo, si può dire, le abuelas de Plaza de Mayo, cioè le nonne di Plaza de Mayo, che si battono per recuperare, insomma, come dire, per svelare la vera identità a quei neonati che furono allevati dagli aguzzini che avevano ammazzato i loro genitori. Cioè, come ben sapete, c'era anche questa pratica: quando veniva sequestrata una donna incinta, aspettavano che partorisse e poi regalavano il bambino a una coppia di militari o di poliziotti che magari non aveva figli o che comunque la voleva. E così siamo all'orrore di centinaia di figli di desaparecidos che sono stati allevati dai loro aguzzini. E il 98esimo è stato più che scoperto, si è fatto avanti lui. Molti ovviamente di questi hanno avuto sospetti con gli anni, e quindi Martin Amarilla Molfino ha dimostrato che non era figlio della coppia di militari che lo hanno allevato, e che lui, insomma, il sequestro dei genitori, entrambi spariti nel nulla, avvenne nell'ottobre del 79. Or dunque, intanto lì vicino, Cuba, insomma, una bruttissima figura questa di Cuba. Certo, non abbiamo il punto di vista del governo cubano, però intanto questa questione che Yoani Sanchez è stata aggredita è una figuraccia per il governo comunque. Yoani Sanchez tiene un blog molto famoso ormai, e dice: non chiuderò il mio blog, a Cuba il muro non è caduto. Parla il giorno dopo la denuncia delle botte, sono andato in ospedale, e per fortuna non è in gravi condizioni, però insomma è stata aggredita, e secondo lei sarebbero stati membri della polizia segreta o politica, insomma, di Cuba. Però la cosa strana è che ha ricevuto attestati di solidarietà anche dal governo cubano, per cui adesso sto governo cubano farebbe bene a scoprire chi l'ha aggredita, solo così potrebbe, insomma, lavare l'onta. Certo, è ovvio che il governo cubano nega che siano stati dei poliziotti ad aggredirla, però ecco, a maggior ragione che li trovi e ci dica chi sono stati, perché è una pessima figura. Queste cose a Cuba non dovrebbero succedere, sono all'ordine del giorno in Italia, per carità. Infatti forse Yaoni Sanchez sarebbe già morta se fosse in Italia, però ecco, a maggior ragione noi dobbiamo essere inflessibili e pretendere che il governo cubano ci dica chi l'ha aggredita. Ora, per l'interiore di questo paese, insomma, l'Unità in prima pagina titola Il papello di Silvio, Berlusconi dà l'ultimatum, insomma, vuole che si modifichino le leggi in modo che le prescrizioni siano brevissime, tipo un paio di giorni, ecco, tanto lui con le prescrizioni ci è andato avanti fino adesso, ma c'è Fini che punta i piedi sulla prima pagina di La Stampa. Per esempio Fini dice: giustizia, io non firmo nulla, e poi mi disturba questa aria da caserma del PDL. È strano per uno come Fini usare il termine caserma come così termine di paragone negativo, però ne succedono di tutti i colori sotto il confuso cielo d'Italia. Intanto la Santanchè è riuscita a farsi notare, non tanto per i labbroni quanto per le cose che spara. Ieri in televisione ha detto che Maometto era un pedofilo, perché sì, si sa, insomma, delle tante mogli che ha avuto, una aveva 9 anni, ma vabbè. Se andassimo a vedere nella Bibbia quanta pedofilia c'è, insomma, pure Re Davide, credo, si fosse presa una bambina per consolarlo quando era anziano nel letto. Ma comunque, poco importa, ecco, la Santanchè non ottiene poi tantissimo spazio sui giornali di oggi. In genere bisogna sfogliare decine di pagine per arrivare alla sua faccia, e non è un bel vedere. Mentre Il Giornale la spara in prima pagina, ma persino lui dice provocazione della Santanchè. Ma vabbè, passiamo a cose più serie. La Repubblica, torno su Repubblica, ci parla di precariato, su questa cosa tutta italiana e più che vergognosa, ignobile, dell'usare la partita IVA per legalizzare il precariato, che altrimenti non lo sarebbe. L'ultima beffa del lavoro precario: apri la partita IVA o ti licenzio. Così nasce la generazione dei finti imprenditori. Dopo anni di contratti a termine, i lavoratori sono trasformati in fornitori. Non cambia nulla. Stesso orario, stesso ufficio, ma l'impresa risparmia oltre il 33%. Di questo non è che possono dare tutta la colpa al governo attuale, eh? Ecco, vediamo di ricordarcelo. Dunque, sempre per l'Italia reale, quella che si appresta, per fortuna passeranno tanti anni e io o non ci sarò al mondo o non sarò comunque in Italia, però ecco, si appresta comunque a varare il grande business delle centrali nucleari. E Repubblica ci parla di come fa la Francia, che continua ad essere strombazzata come modello, con le scorie. A dire inquietante, a dir poco. Comunque, nelle catacombe dell'atomo, il titolo di uno special di 3 pagine, viaggio nel cavò dei rifiuti nucleari. Ai comuni che hanno accettato di farsi scavare sotto campi e foreste, il governo ha distribuito circa 20 milioni di euro. Scelte zone non a rischio terremoti. Ecco, già questo, in Italia non ci sono zone non a rischio terremoti. E nel profondo di una roccia dove l'acqua non può infiltrarsi, ma non tutte le rocce sono uguali. 500 metri sotto le argille che danno al mondo lo champagne. I francesi stanno sperimentando, i depositi per le scorie, sarcofagi che resteranno radioattivi per 300.000 anni. Difficile che ci sia ancora l'umanità, ma comunque praticamente per sempre saranno radioattivi. Chissà se ci sarà lo champagne ancora fra qualche decina di migliaia di anni con tutta sta roba radioattiva sotto. Sai che bollicine! Dentro al contenitore in acciaio inossidabile i residui sono schermati da un secondo involucro in vetro. Il costo del cimitero dell'atomo è di circa 60 miliardi di euro, cioè quanto l'intero deficit italiano. Qui veniamo allo scandalo, cioè alla dimostrazione di imbecillità, ma anche di truffa, nel senso che poi questi ci guadagnano comunque, ma che senso ha fare le centrali nucleari se in Francia solo per smaltire, non smaltire, per interrare in questi tunnel le scorie spendono 60 miliardi di euro? Così vanno le cose. Tra l'altro è recente notizia che il tipo di centrali nucleari che l'Italia vorrebbe costruire sono sotto inchiesta perché stanno dando un sacco di guai e grattacapi. Or dunque, per finire questa rassegnata stampa, vi saluto con Daniele Luttazzi. Daniele Luttazzi ha appena pubblicato un nuovo libro che si intitola La guerra civile fredda, edito da Feltrinelli. Circola come email una presentazione di questo libro e quindi vi leggo così un brevissimo estratto. Daniele Luttazzi, l'Unione Europea prepara un pacchetto di misure salva clima, ma la Prestigiacomo a nome dell'Italia si oppone, perché la Prestigiacomo è una ribelle. La Prestigiacomo è la Amy Winehouse dell'Unione Europea. Curiosità, la famiglia Prestigiacomo ha interessi in aziende petrolchimiche a Priolo, Siracusa, polo industriale fra i più vasti e i più inquinanti d'Italia. Altra curiosità, la Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, ha rimosso i tecnici che indagavano sull'inquinamento da diossina dell'Ilva di Taranto. Padrone dell'Ilva? Emilio Riva, uno dei soci della cordata CAI Alitalia. Fatevi da soli il collegamento, io sono esausto. Calderoli, ministro della semplificazione delle leggi, gliele fanno leggere, se le capisce Calderoli le capiscono tutti. Carfagna, l'ho incrociata una volta per caso davanti a Montecitorio. Favolosa, alta, prorompente, con quegli occhioni spalancati. Sapete perché ha quegli occhioni spalancati? Un giorno un suo amico le dice: Mara, sei ministro, e lei: cosa? Spalanca gli occhi e le palpebre non sono più scese. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.